Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
In ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, cappuccino.
Sforzatevi di entrare per la porta stretta, è la risposta di Gesù alla domanda che gli viene rivolta da uno sconosciuto, più curioso che interessato alla risposta. Sono pochi quelli che si salvano? Più esattamente come vogliono gli esegeti, sono pochi quelli che sono sulla via della salvezza? Alcuni pensavano che si sarebbero salvati tutti gli ebrei, altri restringevano il numero a pochi eletti osservanti. Gesù non si ferma a soddisfare la curiosità, ma prende l'occasione per rivolgere a tutti un appello. Anziché rispondere su quanti si salvano, Gesù insegna come ci si salva. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. Ovviamente il comportamento di Gesù di fronte al suo interlocutore non è scortese. Non è risposta alla domanda, ma è il modo proprio di chi vuole educare qualcuno a passare dal livello della curiosità a quello della responsabilità, dalle questioni oziose ai veri problemi che interessano l'uomo. A che serve, d'altronde, sapere che sono molti o pochi quelli che entrano nel regno di Dio se io rimango fuori, escluso per sempre? La domanda dell'ignoto israelita interessa anche noi, che sicuramente ce la siamo posta più volte o l'abbiamo posta a qualche sacerdote che poteva illuminarci e che probabilmente ci ha ripetuto quello che Gesù volle far intendere quel giorno sul modo di salvarsi. Egli disse che ci sono due modi per salvarsi. Il primo, che non basta appartenere a un determinato popolo o razza o istituzione. Il secondo, che occorre una decisione personale, prendere la strada stretta lasciando da parte quella larga. L'immagine delle due vie era già conosciuta dal popolo, che l'aveva ascoltata leggendo Mosè e altri profeti. Anche i primi cristiani la conoscevano, al punto che l'autore della Didache scrive: «Ci sono due vie, una della vita e una della morte, ma grande è la differenza tra di esse. Alla via della vita appartiene l'amore di Dio e del prossimo, il benedire chi ti maledice, il perdonare chi ti ha offeso, l'essere povero, sincero». Insomma, l'osservanza dei comandamenti di Dio. Alla via della morte appartengono invece la violenza, l'ipocrisia, l'oppressione del povero, la menzogna, cioè il contrario dei comandamenti e delle beatitudini. Un autore del nostro tempo ha scritto: «E forse la via del male è sempre facile e piacevole da percorrere e la via del bene è sempre dura e faticosa? Qui c'è da fare attenzione per non cadere nella solita tentazione di credere che tutto va magnificamente bene qua giù ai malvagi e tutto invece va sempre storto ai buoni. La via degli empi è larga, sì, ma solo all'inizio. Man mano che si va avanti diventa stretta e amara, diventa in ogni caso strettissima alla fine, perché finisce in un vicolo cieco. La via dei giusti è stretta all'inizio, quando la si imbocca, ma poi diventa una via spaziosa, perché in essa si trovano speranza, gioia e pace del cuore. La conferma si trova nella lettura che ascolteremo domenica, presa dalla lettera agli Ebrei, anche se si riferisce a un altro argomento. Dice così: ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Non è banale, fratelli, la distinzione tra temperamento e carattere. Il primo è ciò che siamo naturalmente. Il secondo è il frutto di un lungo lavoro di miglioramento da compiere quotidianamente su noi stessi. Dio ci ama come siamo, ma nello stesso tempo ci indica la via del cambiamento e attraverso le molteplici circostanze della vita ci educa e ci corregge. Sta a noi accettare questa sfida. Qui entra in gioco la fede, fratelli. Quando l'uomo è solo di fronte al proprio destino e deve pronunciare la parola decisiva, sì o no, accetto, rifiuto, mi sforzo o mi lascio andare, prego o impreco, allora o si invoca la grazia di Dio o ci si chiude nel proprio egoismo. Contro costoro un tempo si minacciavano le fiamme dell'inferno. Invece Papa Giovanni XXIII diceva di preferire fare da calorifero piuttosto che da frigorifero, e intendeva dire così: stimo meglio scaldare i cuori che gelare le coscienze. Aveva ragione. Il pensiero del proprio destino eterno ci può rendere seri, ma non per questo ci deve togliere la serenità, o peggio ancora farci cadere nella disperazione. La situazione non è mai così grave, nel senso che diventa irreparabile, almeno finché uno confida nella misericordia di Dio e non nelle proprie capacità umane. Gesù ha parlato di due modi in cui ci si può mettere davanti al problema della salvezza: il modo di chi crede di arrivarci per qualche obbligo adempiuto, non aver mai lasciato di far Pasqua, aver partecipato alla messa domenicale, e il modo di chi cerca di salvarsi compiendo responsabilmente il proprio dovere giorno per giorno, con umiltà, sull'esempio di Cristo. Di questi ultimi Gesù dice che sono pochi. Non pochi quelli che si salvano, ma pochi quelli che sono sulla via della salvezza. Questo non autorizza davvero a pensare che si salverà solo un piccolo numero di praticanti e tutti gli altri non si salveranno. Se fosse così, dovremmo dire che il male è più forte del bene, che il diavolo è più forte di Dio, il che è assurdo. Le letture e le invocazioni che sentiremo domenica dicono che Dio vuole che tutti gli uomini si salvino, che verranno da Oriente e da Occidente e siederanno alla mensa del Regno di Dio, che Dio verrà a radunare tutti i popoli e vedranno la sua gloria. Agli apostoli che un giorno si spaventarono per le esigenze poste da Gesù per entrare nel Regno di Dio ed esclamarono: «Se è così, chi può salvarsi?», Gesù rispose: «Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio». Un giorno un soldato domandò a un anziano eremita: «È vero che Dio perdona i peccatori?». L'eremita rispose: «Prima di tutto permettimi una domanda. Quando il tuo vestito è sporco, tu lo butti via? O se hai un fratello cattivo, lo escludi dalla famiglia?». «No, il vestito lo lavo e lo indosso di nuovo. Per il fratello aspetto che si ravveda e torni a casa». Se tu conservi il tuo vestito dopo averlo lavato e aspetti tuo fratello che torni a casa, perché Dio non dovrebbe continuare ad amare i figli pentiti? Questo è il modo di ragionare di Dio, come Gesù ce lo propone oggi, e questa dovrebbe diventare anche la nostra aspirazione: fare non ciò che è giusto per noi, ma ciò che è giusto per Dio. È stato detto bene, infatti, il cristianesimo non è facile, ma è felice. Sia questa anche la nostra felicità.
In ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, cappuccino.